Ora, tocca a te.
Tocca a me?
Sì.
3.
Ai ai ai.
Imprevisti.
Pesca, pesca.
Weird Insight ha cambiato gestione.
Ma la sigla resta la stessa?
La sigla resta la stessa, sì.
E la nuova gestione siamo noi.
Ciao,
siamo noi.
Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Questo è il nuovo gruppo di Weird Inside.
Con questo siparetto iniziale abbiamo fatto sicuro.
Raga, ce la siamo programmata per bene.
Due giorni di prove.
Ci sarà sembrata spontanea solo perché ci abbiamo messa tutta.
Chi sei?
Presentiamoci. Mi chiamo Fabrizio.
Io sono Michele.
E in regia c'è il nostro magnifico
Giampaolo. Ciao Giampaolo.
Vi sta salutando, non potete vederlo, ma vi sta salutando. Non potete vedere neanche noi, ma lui non potete neanche sentirlo.
Bene, programma nuovo, programma abitudini nuove.
Sì.
Perché introduciamo molte cose nuove, soprattutto per quanto riguarda i social. Perché
sì,
noi siamo molto social, noi vogliamo molta collaborazione anche da parte vostra, perché non vorremmo sentirci abbandonati a noi stessi, visto che comunque è una trasmissione strana, quindi abbiamo bisogno di...
Ci stiamo appropriando del dominio Facebook di Weird Inside la prima cosa che volevamo fare era appunto un appello all'interattività, anche perché... Abbiamo un mini progetto, no?
Abbiamo un mini progetto che cercheremo di portare avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, fino a quando ce lo lasceranno fare. E che è appunto una sorta di storia gioco, un game, storia gioco social.
Una fiaba che vogliamo costruire insieme a voi, però
non vogliamo
anticipare più di tanto.
Non svegliamo nulla e soprattutto salutiamo i nostri predecessori che ci hanno lasciato un programma fantastico e condotto magistralmente. E appunto questo, a me non so, ma...
Sta mettendo un po' d'ansia. Anzi, la prestazione.
Io sono molto ansioso.
Noi ci proviamo.
Dai, ci proviamo. Non lo so, mi sembra come di andare a condurre il Festival di Sanremo dopo Carlo Conti e Maria De Filippi.
Hai scelto quelli sbagliati. Smetti di dire stronzate, dai. No, comunque, dato che abbiamo fatto questo appello all'interattività sui social, diamo un po' di contatti, no?
Mi sembra giusto.
La pagina Facebook, come ovvio che sia, si chiama Weird Inside. E ci trovate dentro tutti gli estratti e i contenuti di cui parliamo qui durante la trasmissione.
Mettete il like, seguite, commentate tutto il commentabile.
Sì, sappiate che quei 10 amici che ho e che in questo momento mi stanno ascoltando sono tenuti moralmente a mettere like alla pagina.
Ma anche perché noi sappiamo chi ci guarda, abbiamo i dati statistici e quindi verremo anche a trovarvi a casa, quindi
state attenti. Non è una minaccia.
State attenti.
Inoltre abbiamo anche un sito online, il sito di Onde Quadre, che sarebbe la radio per cui stiamo lavorando, la radio del Politecnico. Il sito è www.ondequadro.polito.it
e potete vedere le nostre facce, siamo tutti schedati lì. E anche abbiamo la mail istituzionale
che è weirdinsideoq@gmail.com. Però vi chiediamo di non scriverci lì perché
no, se volete scrivete.
Ci sembra
scrivete.
Un po' troppo formale.
No, ma noi siamo più per, diciamo, la non formalità.
Sì, esatto, magari...
Sciolti.
Sì, magari... Doveste mai dirci qualcosa,
Chiamateci, poi forse daremo anche i numeri di telefono, non so se è il caso. Forse, dipende.
No, quello no. Detto ciò, io direi che possiamo partire con la prima canzone, che è Viva Las Vegas del nostro Elvis Presley. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's plenty.
blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel.
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot.
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas!
E viva anche Weird Inside!
Yeah, viva Weird Inside!
Ma di cosa parliamo oggi? Prima puntata?
L'argomento che abbiamo scelto è il gioco.
Giochi da tavolo, giochi di società, giochi un po' vintage,
sì,
anche se
esatto.
Vogliamo.
E la prima e unica ragione è perché siamo visceralmente dei cazzari. Quindi...
siamo anche un po' vecchi dentro, magari legati a qualcosa un po' della tradizione.
Prima di prendere in mano un joypad abbiamo tutti giocato a nomi, cose, città, per dirne uno, ma...
Ma anche
sì, poi ne parleremo nel corso della puntata.
Ne parleremo, sì, ma sì, pensa sì. Che addirittura qualcuno più vecchio di noi giocava già ai giochi da tavolo. E questi erano, pensa tu, gli antichi egizi. Perché c'è una...
cosa giocavano gli antichi egizi?
Gli antichi egizi giocavano un giochino molto simpatico, si chiamava Sonnet. E sai chi ha scoperto che questo gioco? Una archeologa.
Addirittura, cos'è un archeologa?
Si chiama Monica Silvestri e si è inventato questo lavoro, che è anche un gioco, e lei praticamente è un'archeologa che ricostruisce attraverso libri, attraverso anche le incisioni, i graffiti, ricostruisce i giochi dell'antichità, e in particolare ne ha ricostruiti ben 20, e tra questi il più famoso, quello ricostruito proprio fedelmente, è appunto il Sonnet. Sonnet è un gioco dell'antico Egitto.
Egitto. Ricostruisce anche tavolieri, pedine, via
assolutamente,
dicendo.
Lei è tipo un falegname.
Un artigiano dei giochi da tavola.
Un artigiano. E quindi questo Sonnet che cos'è? Addirittura era una specie di dama, un antico gioco dell'oca, dove erano indicati addirittura anche le tombe. Si pensa che il defunto, per accedere all'aldilà, dovesse vincere una partita a Sonnet.
Prima di accedere all'aldilà.
Per poter accedere all'aldilà. Quindi gli antichi egizi molto...
molto legati a questo tipo di folklore. Tant'è che comunque i giochi da tavola rispecchiano anche qual è la cultura della gente che ci gioca, no?
Assolutamente. Stai scherzando. Anche in Italia noi siamo famosissimi per
i giochi da tavola, soprattutto per le carte, cioè che comunque sono a tutti gli effetti un gioco da tavolo.
E poi in particolare, girovagando sul web, la Hasbro, che è una delle case, diciamo,
produttrici di giochi da tavolo più famose,
ha indetto per ben 5 anni, quest'anno non si è più fatto, ma per ben 5 anni il premio Città del Gioco, e praticamente consiste nel giocare in piazza. Ogni città ha una sua piazza, perché c'ha la piazza,
chiaro,
e in piazza si mettono in atto, diciamo, vari giochi che poi vengono fotografati e condivisi, e maggiore il numero delle condivisioni e più sarà alto il punteggio di quella città.
Ad esempio nel 2014 credo abbia vinto la città di Fiuggi. Che, pensate un po', si è praticamente ha avuto l'idea di produrre su larga scala delle versioni dei giochi da tavolo gigantesche. E quindi praticamente la pedina Michele faceva da pedina per la squadra rossa, io facevo da pedina per la squadra blu, e giocavano a Tabù,
tutti i giochi, Cluedo, anche Monopoli e i famosissimi scacchi giganti, le scacchiere giganti, che
le partite a scacchi delle piazze, come
sì,
hai citato.
Sì,
tu.
Sì, abbiamo visto anche nei Simpson un episodio dove c'erano tutti questi vestiti da scacchi che giravano per questa scacchiera gigantesca.
E come non citare la tombola, ad esempio, che sarebbe la
smorfia, anche la smorfia napoletana.
La tombola praticamente è la versione economica del gioco del lotto fatto in casa.
Sì.
E
appunto la
smorfia napoletana vi è correlata, che la smorfia è un libro di sogni. E ad ogni numero è associato un sogno, e in base al sogno che si è fatto tramite questo libro si dovrebbe, tra virgolette, giocare il numero associato al sogno che si è fatto. Ad esempio il 77, lo sappiamo tutti, sono le gambe delle donne, o i diavoli.
E 90 la paura.
90 la paura. Comunque, detto ciò, vi è abbastanza chiaro che i giochi da tavolo di società sono il primo segno di...
Sono lo specchio della cultura.
Lo specchio della cultura di un popolo.
Di un popolo.
E detto ciò, vi lasciamo con la nostra seconda canzone, che è...
Che è bellissima, è Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind.
Allora, Via Boggio, radio,
sì,
bella musica,
ma Weird Inside,
bravo,
sì,
ragazzi, stavamo simulando il gioco del tabù.
Questo è tabù, ma questo è tabù.
Vogliamo parlarvi adesso di...
insegnamenti di vita che ci danno
questi... Che può darci un gioco.
Perché il gioco, sì, è un gioco, però... Ti insegno.
Oltre all'aspetto ludico c'è anche una, un aspetto formativo, diciamo, no?
Penso proprio di sì.
Ad esempio, vi cito il gioco che più mi è, che più mi piace, ad esempio il Risico, no? Che oltre ad avermi insegnato come si pronuncia la parola Kamchatka, mi ha anche insegnato
che non è poco,
che non è poco, poco, eh? Mi ha anche insegnato a reprimere la rabbia quando si straperde, o a affinare le strategie, a sviluppare il senso dell'ordine e la pazienza.
Addirittura.
Sì, ad altri magari ha insegnato solo l'autodistruzione, però questo è quello che è rimasto a me. Tu, Michele, cosa giochi?
Io il mio gioco, uno dei miei giochi preferiti è Nomi, Cose e Città.
Vabbè, il primo...
Ci giocavi, sì, questo è il primo gioco. Sì. Quando avevamo anche in classe, magari da bambini, 10 minuti, e che facevi?
Carta,
penna, nomi, cose e città. Poi naturalmente cosa ti insegna nomi, cose e città? Ti insegna nomi di cose, nomi di città.
A mentire soprattutto, perché mai inventavi la qualsiasi quando usciva la lettera O, la K, robe del genere.
E anche gli animali, i nomi di animali, ad esempio con la K, tipo il koala, che tu dovevi andare a trovarti nomi strani, ma anche di città, geografia... Tutta così l'ho imparato geografia.
Kamchatka.
Kamchatka. In che categoria rientra? Kamchatka. Non lo so. Risico.
Smettiamo di dire stronzate, dai. Un altro gioco che, con cui abbiamo aperto lo sketch sarebbe ad esempio quello del tabù, che consiste, sapete tutti cos'è il tabù, si fanno due schieramenti, due squadre
di solito, noi, uomo-donna,
sì,
di solito.
Noi usavamo fare uomini contro donne, e bisogna indovinare una parola, evitando di utilizzare le parole tabù, quindi... il che comunque ti aiuta a
fare dei giri di parole.
Sì,
assurdi.
A fare dei pensieri divergenti, ecco, per arrivare alla stessa cosa.
Ma anche io notavo quando giocavamo a tabù che i miei amici, quelli che leggevano di più e che quindi avevano un lessico molto più ampio, vincevano sempre. Poi questo gioco qui è stato anche preso, ad esempio, a programmi TV come Reazione a Catena, che non so se conosci,
sì.
E veniva fatto lo stesso gioco, ma da due persone diverse, quindi c'era un botta e risposta. E quindi appunto ti aiuta non solo al... ti aiuta anche a relazionarti, quindi a capire chi hai davanti e dove, soprattutto dove vuole andare.
Dove vuole andare a parare, soprattutto.
Un altro gioco molto interessante è il Cranium, che sviluppa molte abilità in un gioco, cioè sono in un gioco solo sono coinvolte tantissime abilità, tipo la modellazione della plastilina, che può sempre risultare utile, e il mimo. Perché è un gioco, una specie di gioco dell'oca, dove bisogna fare delle prove, bisogna superare delle prove. E il disegno ad occhi chiusi, che nella vita disegnare ad occhi chiusi può sempre essere utile.
A proposito di disegnare, un altro gioco da tavola che mi viene in mente è Pictionary. Che è comunque
bellissimo,
una delle cose, uno degli hobby più divertenti che io abbia. Che consiste, come ben noto, nel disegnare su carta un oggetto che un membro della propria squadra dovrà poi
indovinare.
Sì, e spesso poi si creano le situazioni più di disagio e risate. Sì.
Schifose. Allora, andiamo subito con Through Myself di Ziggy Marley. Vai, Giampo.
Only to find the truth that never changes, I say. be true to myself. Got to be true to myself.
Myself di Ziggy Marley.
Bellissima questa canzone, eh? Molto, molto così, molto soft.
Sì, un po' di reggae, a noi piace.
A noi piace, a noi piace.
Comunque, stavamo parlando di giochi, continuiamo a farlo. Parliamo di realtà virtuale e di avanguardia tecnologica nel mondo dei giochi di società.
Perché anche il gioco da tavola, il gioco di società, si evolve con la tecnologia. Sfrutta questa onda tecnologica che ci sta inondando e appunto si evolve anche lui e cambia forma.
Ad esempio, al Lucca Comics Game, Lucca Comics Endgame, scusate,
Endgame,
è stata presentata la versione in realtà virtuale, in realtà aumentata, del famosissimo gioco Soquadro. Vi spieghiamo un attimo il gioco.
Sì, perché sarebbe
questo gioco consiste in una caccia al tesoro, alla ricerca di un oggetto che viene indicato in base a una carta che ovviamente viene prima pescata da ogni giocatore. E, in base alla carta che si pesca, bisogna trovare un oggetto correlato al simbolo che si legge sulla carta.
Ad esempio, si pesca, non so, il colore rosso. Bisogna ingegnarsi per trovare
magari
qualcosa.
Prendete il pesce rosso dalla boccia ecco. del padrone di casa.
Sì,
e
sì.
Comunque l'obiettivo primario è quello di distruggere la casa
di
chi ospita.
Assolutamente.
Questo ad esempio verrebbe meno in un ipotetica realtà virtuale del gioco, che tanto ipotetica non è, perché effettivamente esiste.
Si giocherebbe con un visore.
Con un visore, sì.
Che simula appunto la casa scelta.
Esatto.
Ma io ti parlo di un altro molto interessante che si chiama Castar. È praticamente un sistema di realtà aumentata che è stato studiato appositamente per i giochi da tavolo e anche per i giochi da ruolo, e permette di vedere il gioco da tavola in una sorta di 3D, sempre con questo bellissimo visore agli occhi. E praticamente permette anche di interagire con il gioco tramite una sorta di bacchetta magica alla fine, che funziona in un... Non so come definirlo.
Sì, comunque tecnologie che non stiamo qui di cui non stiamo qui a discutere.
Ecco, è quasi vicino alla magia, appunto. Si chiama RFID, che è la Radio Frequency Identification, e ti permette questa bacchettina di muovere gli oggetti virtuali
sul tavolo e così via.
Una sorta di joystick 2.0
dei giochi da tavolo. Tuttavia, nei blog in cui si discute l'argomento, i feedback non sono solo positivi. Infatti,
no.
Molti dei commenti non si risparmiano.
Sì.
Anche perché questa realtà virtuale vuole essere intromessa anche nel mondo di Dungeons and Dragons, che sarebbe
il gioco di
ruolo più famoso del mondo, che tra l'altro esiste da una quarantina d'anni circa. Diciamo che verrebbe meno la componente sociale vera e propria dell'incontrarsi, del sedersi allo stesso tavolo, giocare. Al posto della nostra immaginazione verrebbe introdotta appunto la realtà virtuale. Il che a molti degli utenti e dei giocatori
non piacerebbe molto.
Dispiacerebbe moltissimo.
Si perde un po' anche forse quella componente di fantasia, perché alla fine il gioco è anche fantasia, e quindi uno deve immaginare di essere in un mondo, magari in una foresta incantata, cosa che se abbiamo un visore agli occhi
non possiamo fare. Viene già impiattata, che sarà sicuramente molto comodo, ma per il motivo per cui nascono i giochi di ruolo come questo, come Dungeons and Dragons, soppianterebbe il motivo principale del gioco.
Assolutamente. E poi vuoi mettere e giocare a briscola 5 guardando negli occhi chi ti ha
sbattere la carta, sì, no.
Sfidarlo.
Impagabile. Detto ciò, io direi di lanciare la prossima canzone, che è
Cloud 9 di Jamiroquai. Make you care who's
Rieccoci qui in studio.
Ciao.
È arrivato il momento della nostra prima rubrica.
Io sono un po' emozionato.
La prima volta non si scorda mai. Allora, la rubrica che vogliamo presentarvi oggi si chiama Le cose più assurde da comprare su internet.
Ecco.
Abbiamo fatto un paio di ricerche e abbiamo trovato non poche cose divertenti, ecco.
A bizzeffe.
Alcune anche impresentabili, quindi abbiamo fatto anche una lista di i migliori scarti.
Una blacklist.
Allora, io direi di partire con la prima.
Vai.
Allora, consoli 10 euro potete comprare su Amazon, scusate il termine, un bel cazzo di niente.
Eccolo.
Non sto scherzando, c'è una... è proprio un prodotto che Amazon vende al prezzo di 10 euro ed è una scatola vuota.
Ecco.
Trasparente, per cui si vede anche che è vuota. Questa è la prima cosa.
E questo è un ottimo regalo per chi ha tutto.
Esatto, per l'uomo che non ha bisogno di nulla.
Di nulla.
Esatto.
Giusto così.
Tu cosa hai trovato, Michi?
Io ti dico questa, che con la modica cifra di 6 euro più qualche soldino di spedizione, puoi accaparrarti uno scopino per VC a forma di microfono.
Qua servirebbe lo scopino.
Questo è molto utile, soprattutto per quando si fanno le pulizie in bagno, per dare quel tocco di musicalità. Anche un ambiente come il bagno, che di musicalità
c'ha ben poco. Anzi, quando fate le pulizie in bagno, ascoltate Weird Inside, ragazzi. Il nostro primo consiglio.
Ma non solo in bagno, anche in cucina e magari in camera da letto, anche magari il volume bassissimo. Ma ascoltatelo.
Siamo perché, piacevoli da ascoltare, dai, ce lo diciamo da soli.
Sì, è una bellissima voce.
Poi, per il premio campione di disagio, i giapponesi sono sempre al primo posto. Cosa hanno inventato stavolta? Hanno inventato un vaso che raccoglie le urla. Sapete che loro vivono in queste mini case, tutti affibbiati l'uno all'altro, e non hanno neanche gli spazi per muoversi. Allora, questo disagio crea questa rabbia che a un certo punto ti porta a urlare. E hanno inventato appunto un vaso che è come se fosse un ammortizzatore di suoni, dove dentro tu puoi urlare
e quindi non ti senti fuori dal vaso.
Esatto.
Ti metti con la testa nel vaso e urli.
Sì, come se fosse una busta di plastica.
Questo sarebbe una cosa molto utile, sai? Forse quanto costa?
No, questo non te lo so dire, però
costerà tanto.
Sì, secondo me sì. Comunque il primato di campioni del disagio comunque se la giudicano.
Sì, sì. Poi, se invece non siete disagiati, ma amate, non lo so, le arti belliche, mettiamola così, e volete avere in casa qualcosa che palesi questa vostra ossessione per questa passione per la guerra. Ecco, vi proponiamo a soli 2,37 euro, spedizione gratuita in questo caso, delle coperture tappo valvola a forma di granata blu. Sono molto piccoline,
per mettere a proprio agio proprio.
Assolutamente, perché quando entri in una casa e vedi che ci sono coperture di bottiglie o di valvole con granate, ti senti subito sollevato, fai ah, finalmente, meno male.
Poi passiamo un po' in rassegna gli strani cibi che ci sono, che abbiamo trovato su Amazon. A parte la carne di unicorno, la carne di drago e così via. Addirittura c'è il cibo per astronauti al gusto di gelato napoletano.
Addirittura.
Addirittura pensate che mi hanno detto giusto in questi giorni che fino all'anno scorso si poteva anche acquistare qui in zona Politecnico, non mi ricordo esattamente.
Addirittura.
Vicino il Mix, sì, vendevano il cibo per astronauti.
Ma
su prenotazione.
Che poi a che gusto è il gelato napoletano?
Ma sì, ma poi quelle sono cose che si dicono, Italian pizza, sì. Italian maccheroni e tutte queste robe qui.
Diciamo per venderlo così, per venderlo
sì.
Bene.
Ragazzi, se questa rubrica vi è piaciuta,
acquistate queste cose online, sono idee regalo molto.
Ma soprattutto fatecelo sapere su Facebook, vi ricordiamo il nome della pagina Weird Inside. E con questo lanciamo anche la prossima canzone, che è You Really Got Me dei The Kinks.
Che chiusura.
The Kinks.
Alziamo le mani e applaudiamo con le mani alzate. Ma adesso, dopo questa piccola rubrica, questa pausa che ci siamo presi dal mondo del gioco,
torniamo a parlare di giochi.
E torniamo in grande stile, perché abbiamo dalla nostra parte le ricerche scientifiche che ci dicono che giocare ai giochi da
professorone, le ricerche scientifiche.
Dobbiamo venderla bene anche questo blocco qua.
Sì.
Perché ci sono ricerche scientifiche che ci dicono che giocare a giochi da tavolo fa bene, e non solo fa bene ai bambini, ma fa bene anche agli adulti. Ai bambini già un po' si sapeva, perché il bambino, alla fine, tu, quando anche devi socializzare, no? La prima cosa che dici, ti va di giocare con me. Ti va di giocare con me. E infatti il gioco è utile non solo appunto per la socializzazione, ma perché ti aiuta a gestire e a dominare eventuali traumi, questo diceva Freud addirittura, e consolida conoscenze e abilità.
è per fare i forbiti, dai. Platone diceva che si può conoscere di più una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione.
Infatti.
E noi ancora non abbiamo neanche mai giocato insieme.
No, ma
giocheremo. Comunque, il discorso è questo: cioè, tramite i giochi si
capisce molto.
Si capisce molto di una persona, anche perché si è veramente se stessi. Quando ti metti a fare effettivamente qualcosa e sei libero da
costrizioni.
Sì, dalle inibizioni anche, perché comunque mentre si gioca si perdono anche le inibizioni. Ti palesi proprio per quello che sei.
E infatti ci sono i cosiddetti play therapist che approfittano di momenti di gioco, ad esempio dei bambini malati ho letto un articolo di bambini malati di cancro che appunto venivano seguiti da un play therapist durante i giochi e durante appunto il momento del gioco esprimevano magari delle loro difficoltà che avevano appunto difficoltà ad esprimere a parole. Quindi si può intuire da queste cose anche se ci sono dei problemi o delle deficienze in qualche ambito della salutistico-psicologico.
Sì, ma soprattutto tramite i giochi si affinano le tecniche di comunicazione, l'integrazione sociale, si riesce a stringere più facilmente amicizia.
E soprattutto
tutta una serie di benefici di cui non potremmo fare a meno, no?
Assolutamente, soprattutto per gli adulti, anche per noi, ci aiutano a sviluppare delle connessioni neuronali molto, molto più ampie. Che fanno bene perché noi, come sappiamo, di neuroni ne perdiamo un sacco. Soprattutto se ci state ascoltando da più di mezz'ora, avete forse perso qualche
connessione. Siamo deleteri.
Qualche connessione neuronale l'avete sicuramente lasciata da qualche parte.
Ad esempio i giochi di carte, soprattutto quelli in cui si è in più di due persone.
Assolutamente.
Questi aiutano proprio da questo punto di vista.
Aiutano sia la memoria visiva che la memoria anche verbale.
Contare le carte.
Contare le carte. È un mondo molto, molto vago quello della salute e della psicologia legato al mondo delle non solo delle carte, ma anche al mondo proprio del gioco. E soprattutto la concentrazione. È stato studiato che chi è abituato a giocare a giochi di società riesce a mantenere molta più, diciamo, alta la soglia di concentrazione, che in media è 50 minuti, ma che spesso tra i 30 e i 20
comincia a calare. A proposito di soglia di concentrazione, ricordatevi che la nostra puntata dura 59 minuti, quindi noi vi richiediamo una soglia maggiore di quella della media nazionale. E questo sforzo per noi potrete anche farlo.
E
dai.
Fatelo. Poi anche perché c'è della bellissima musica, o no?
Sì, ma speriamo che, a proposito, che i nostri gusti musicali vi piacciano.
Se avete,
fatecelo sapere.
Fateci sapere anche questo. Se avete delle canzoni che volete dedicare a qualcuno, fatecelo sapere. Faremo anche un angolo. Magari dediche, forse.
Per te, ci può stare. Detto ciò, lanciamo l'ennesima canzone che si chiama I Feel So Bad di Kungs.
Thank you.
Bentornati nel nostro studio. Di cosa stavamo parlando?
Di Abboggio, di Via Boggio.
Stavamo parlando di giochi da tavolo, giochi di società. E continuiamo a farlo. E parliamo di giochi nelle serie TV
e nei film.
Qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Jumanji. L'hai visto Jumanji?
Sì, l'ho proprio visto.
Io pure, a me ha fatto una paura pazzesca quando lo vidi tanto tempo fa, da bambino. Si dice lo vidi?
Sì, può dire, sì. Okay. Ah, a proposito, poi avremo tutte le scuse a proposito di
poi faremo
le cattive pronunce.
Una puntata sulla grammatica italiana. alla fine
con degli ospiti.
Sì.
Comunque, Jumanji, siamo in 10 secondi, vi raccontiamo la storia. C'è questo bambino che trova questo gioco in una cava.
Una soffitta.
Comunque, trova questo gioco, un gioco da tavola, si chiama Jumanji, e comincia la partita. Viene risucchiato dal gioco. Rispunta 25 anni dopo, una cosa del genere, per continuare questa partita che era ancora in corso e potersi finalmente liberare dalla foresta amazzonica, diciamo, perché comunque era stato relegato in mondi trasversi.
E questo gioco che non è solo presente nel film, ma è diventato anche reale, proprio un gioco da tavola. Esatto. Però io sinceramente non ci giocherei perché
troppa paura.
Non lo so,
Però lo vedrei bene per la realtà virtuale, cioè sarebbe una cosa carina.
Sarebbe una cosa pazzesca.
Il gioco, diciamo, che comunque è il pretesto per poi presentare le più svariate
situazioni
bizzarre.
Alla fine sì. E in realtà virtuale, bene. Sarebbe una bella cosa.
Quanto riguarda serie TV,
io ultimamente mi sono accorto, proprio appunto studiando il mondo dei giochi da tavola, che tutte le serie TV, soprattutto quelle americane, hanno un gioco da tavola o più giochi da tavola inseriti all'interno della serie TV. Ad esempio, in How I Met Your Mother, che tutti noi abbiamo visto almeno una puntata su Italia 1, pensa che c'è il padre di Lily che è un produttore di giochi da tavola.
Come l'archeologa.
Lui però...
Lui li produce,
un po' meno fortunato perché fallisce. Il motivo è che i giochi che lui produce sono un po' così strani, diciamo, e quindi difficili da capire.
Da interpretare.
Stesso problema che anche Marshall, che ha un suo gioco che non capisce nessuno.
Marsh Gammon,
non capisce nessuno.
Per continuare possiamo parlare, non so, ad esempio ricordo quando hanno fatto il lunghissimo episodio di Futurama in cui Bender doveva giocare a Dungeons and Dragons che vi spieghiamo un attimo
veloce.
Dungeon Dragons, praticamente c'è un Dungeon Master che sarebbe quello che praticamente decide cosa ogni personaggio le azioni che ogni personaggio deve fare. E ogni personaggio ha delle abilità in base a una carta che si è personalmente compilato. E fondamentalmente serve un pezzo di carta, una penna e un dado.
E tanta fantasia.
Tant'è che lo stesso Bender ha i suoi problemi a giocare proprio per mancanza di fantasia.
È un robot.
Sì, in effetti è difficile immaginare che abbia questa.
E infatti poi impazzisce, se non sbaglio, e finisce da qualche parte.
Non riesce più a distinguere la differenza tra
realtà e fantasia. E invece, sai qual è la serie TV forse con più giochi da tavola del mondo?
Me l'immagino.
Big Bang Theory, dove oltre ai giochi normali, quelli diciamo standard, ci sono alcuni veramente molto particolari come gli scacchi in 3D.
Cioè?
Sono scacchi su più livelli. Cioè hanno tipo, non so, 5-6 livelli e loro, che sono dei geniacci, riescono a giocare contemporaneamente su più livelli. Addirittura insegnano anche a Penny, che diciamo non è una campionessa di intelligenza, a giocare a questo gioco qui.
E Penny addirittura batte...
E poi batte Leonard.
Un
altro gioco molto, molto carino è quello di carta, sasso, forbice, Spock, lucertola. Questo è uno dei giochi preferiti del protagonista di Big Bang Theory, che praticamente ha fatto una sorta di... come possiamo dire?
Rivisitazione,
così, in chiave futuristica, di carta, sasso, forbice. Mamma mia!
Io direi
ho aggiunto un po' di cose.
Sì, io direi di citarvi anche l'ultimo che, assolutamente, che abbiamo cercato, che sarebbe Americano Vero di New Girl. New Girl, non so se conoscete la serie, tramite cui ci correliamo anche al prossimo argomento che non vogliamo però spoilerare, anche però, se l'avete già capito,
un po' si capisce,
che appunto è un no spoiler e basta, lanciamo solo la canzone. Ci sentiamo Who Are You dei The Who. Non so se l'avete notato, ma abbiamo finito di parlare di serie TV e che canzone abbiamo messo?
Questa qua degli Who con il mitico ragazzo Kane che,
Wario di CSI,
che sì. Si alza gli occhiali da sole a goccia, Ray-Ban
a goccia, sì, di Razio Kane. Sembra il mio professore di matematica del liceo, Razio Kane, sai?
Addirittura.
Comunque, non rievochiamo questi brutti cose.
Stavamo parlando di qualcosa,
stavamo
perché
parlando...
ci hai lasciato...
Hai ragione, stavamo parlando di New Girl di Americano Vero. Americano Vero è un gioco alcolico e questo è l'ultimo argomento
che vogliamo trattare.
Sì.
Vediamo così in bellezza.
Praticamente il gioco non ha delle vere e proprie regole, cioè anche se doveste cercarle online non trovereste delle vere e proprie regole. Il pretesto fondamentalmente è un pretesto per bere, per sbronzarsi, e l'unica regola è quella che l'alcol sta tutto su di un tavolo attorno al quale vengono levate le sedie, i mobili, eccetera eccetera, e si deve immaginare che a terra ci sia la lava come quando eravamo bambini,
sì,
no?
Sì.
E in un modo o nell'altro si deve riuscire ad arrivare all'alcol
senza naturalmente toccare la lava.
Senza toccare la lava. Però voglio dire, a un certo punto
è stato un po' difficile sì. Anche nei movimenti. Ma perché questi americani sono, cioè, hanno una cultura del gioco, del gioco alcolico totalmente diversa dalla nostra. Allora addirittura fanno, non so, il beer pong per esempio, che hanno appunto questi bicchieri rossi giganteschi nel quale devono far cadere le palline facendole rimbalzare su un tavolo da ping pong. E sono tutti giochi che dal punto di vista, diciamo, sono giochi sportivi, dal punto di vista fisico sono impegnativi.
Diciamo che comunque se l'obiettivo è poi quello di bere, dover fare questo sforzo non è...
Cioè,
è
uno sforzo al mio avviso inutile, perché nel senso, loro sono portati anche, hanno una cultura diversa, e quindi chi perde beve. Quindi il bere è visto come qualcosa di...
Una penalità.
Cioè, di cosa stiamo parlando?
Diversamente accade in Italia, almeno per quanto ci riguarda, i giochi alcolici che conosciamo noi, fondamentalmente il sud Italia.
A parte il fatto che sono tutti molto più sedentari, quindi uno si siede, bello comodo.
Molto
più semplici, si alza quando ha finito. Sono anche questi molto fantasiosi, perché ce ne sono alcuni di fantasiosi.
Ad esempio... quello più famoso, che poi è diventato il gioco alcolico per ogni paese. Però no, poi stiamo parlando della passatella, ecco.
Sì,
la passatella è poi diventato in varie sfumature e sfaccettature il gioco alcolico di ogni regione. Però diciamo che comunque
ha preso varie forme.
Sì, esatto. Ha origine nel Lazio, credo, ai tempi del papato.
Del papato.
Sì, papato impero.
Poi parleremo anche dell'episodio del papato.
Magari, Comunque, però... la passatella consiste cioè è molto semplice. Consiste nel comprare una damigiana di vino, almeno questo è quello che facevano ai tempi in cui fu ideato.
O alcolico in generale.
Sì, alcolico in generale. Sedersi attorno a un tavolo e raccontare una filastrocca per ogni persona che si sceglie, che debba bere. Ad esempio, durante il mio turno io sceglierei ovviamente Michele.
Grazie.
Per bere, dopo Giampaolo. Per far sì che tu possa bere, io devo prima raccontare una filastrocca, il che comunque...
Dopo un po'
si veniva aiutati anche molto dall'alcol.
Noi addirittura abbiamo, non so, in Molise, io conosco una colonia di Molisana, e quindi qui hanno elaborato una sorta di passatella a gioco dove si gira la carta e ogni carta corrisponde ad una prova. O addirittura, che ne so, bevono le donne, o se no... tu mi avevi citato un gioco alcolico che era ho fatto quello,
sì.
Com'era?
Si chiama I've never have, nel senso non ho mai, ad
non
esempio
mai,
ognuno
ecco.
Dice una frase completa non ho mai con una frase, ad esempio non so, non ho mai ascoltato Weird Inside, cosa gravissima. tutti coloro che hanno fatto questa cosa devono bere.
E quindi diciamo che in fin dei conti è composto in una sorta di giochini, tanti giochini. Oppure poi le solite carte, vabbè.
Vi lasciamo con una chicca che abbiamo trovato riguardo alla passatella, che sarebbe questa. Papa Sisto V, ai tempi, non sappiamo quali, ci siamo dimenticati quali.
Ai tempi di Papa Sisto,
la passatella generava solo risse. Quindi lui decise di cimentarsi nel gioco. E cimentandosi appunto nel gioco della passatella, finì a fare una zuffa con i suoi commensali.
E anche il Papa, quindi occhio ai giochi, bevete responsabilmente. E lanciamo la canzone, che è The Passenger, Iggy Pop.
danger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me.
Ragazzi, scusate se interrompiamo questo magnifico pezzo, ma stiamo andando lunghi.
Ci siamo presi un po' di canzone, sì, anche se è molto bella questa degli hip hop.
Esatto, ci manca un minuto, dobbiamo ricordarvi un paio di cose, ovvero il nome della pagina Weird Inside, mettete like, il sito della radio www.ondequadre.polito.it, dove trovate tutte le informazioni che vi servono, ammesso che ve ne servono. Inoltre vorremmo
la mail
ondequadre, no scusate, la mail è weirdinsideoq@gmail.com.
Noi vi invitiamo soprattutto sui social, soprattutto su Facebook, che subirà un cambiamento da qui a breve. Vi invitiamo a partecipare, ascoltate.
Abbiamo bisogno di voi e delle vostre scelte, perché vi abbiamo già detto che vogliamo iniziare un gioco storia, una fiaba.
Vogliamo voi.
E detto ciò, io direi che possiamo anche salutare in via definitiva.
Salutiamo tutti.
Ciao mamma, ciao papà. Speriamo che questa prima puntata vi sia piaciuta. Ciao a tutti.
Ciao.